due mamme. Avete il foglietto, la mattina Sara e il pomeriggio Rebecca. Sarebbero la suocera e la nuora. Per Sara, nel foglietto trovate due brani distinti. Il primo dal capitolo 17, la stipula dell'alleanza, la prima alleanza di Dio con Abramo, segnata dal segno della circoncisione. Il secondo brano, 18, appartiene al dialogo tra i tre misteriosi pellegrini e il patriarca che li accoglie presso le querce di Mamre. Ricordate?
Sì.
Sono due brani distinti che riescono a qualificare la fisionomia di Sara. E sono entrambi congiunti questi brani da un medesimo ritornello, la risata. Prima ride Abramo, perché nel primo dialogo si parla di Sara, e quando viene annunziato il figlio, Abramo ride, con la faccia prostrata a terra, nascosto. Ma Dio non si arrabbia. La seconda volta è Sara a ridere per la stessa promessa, e questa volta Dio interviene. Cerchiamo allora di entrare nello spirito di questi testi, che sono rappresentativi di unità letterarie più ampie, nelle quali Sara appare sotto diverse fisionomie. Queste sono quelle più prioritarie, diremo. Le leggiamo. Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazione, e re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Primo dialogo. Secondo, 18:9-15. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là nella tenda. Il Signore riprese: tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso, dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma quegli disse: sì, hai proprio riso. Sembra una vignetta per cartoni animati. Sì, hai proprio riso. Come mai questo rimbalzo di dialoghi, questo dialogo così vivace? Forse, siccome la Bibbia è tutta incastrata in una unità teologica e letteraria, chi scrive vuole dire: vi ricordate qual era la donna che aveva parlato l'ultima volta prima di Sara? Allora il lettore ricorda, il lettore di Genesi, e ricorda che finora tutte le donne tacevano, anche quelle menzionate, non veniva riportato alcunché di loro. L'ultima donna che aveva parlato aveva mentito, ed era la prima, ricordate? L'unica era stata Eva. È vero che Dio ha detto, e Eva risponde al serpente credendo di ristabilire la verità della parola di Dio, ma difatti sotto la tentazione del serpente sta rispondendo giustamente, ma pian piano si sta allontanando dal dettame di Dio. Veramente Dio ha detto di nessun albero, quest'albero, si imbroglia pure lei e cade nel tranello. L'ultima volta era avvenuto così. Ora un'altra donna riprende la comunicazione di un'altra donna, viene riportato il discorso in forma diretta e questa volta di nuovo mente, hai mentito, sì, hai proprio riso. Allora Sara è la donna che dopo le origini ante post diluviane riprende la parola. Perché dobbiamo meditare su di lei se ha mentito? Non è una donna che mente soltanto, è una donna che prende la parola. E prima di parlare, l'autore sacro dice che questa donna è una donna che segue. Prima della bocca, l'autore le guarda i piedi, segue il marito. Genesi 12. Appena viene iniziata la narrazione su Abramo, subito viene detto che c'era Sara in sua moglie. Dunque, la vicenda di questa donna è inquadrata anzitutto da questa sequela docile, silenziosa. Abramo è stato chiamato, ma Sara segue la parola che Dio ha detto al marito. Questo è grande. Dio ha chiamato Abramo, ma Abramo non è solo nella risposta. Non si può essere soli. C'è sempre qualcuno che ti ama, che ti sostiene, che ti aiuta a fare il viaggio. Erano in due, c'erano anche gli altri, c'era Lot, c'era la grande famiglia, ma Abramo aveva come sostegno la moglie. Quindi Abramo è chiamato e Sarai deve accompagnarlo, deve mettere in pratica ciò che Dio aveva richiesto solo al marito. Allora, questa donna incede nel testo sacro come una pellegrina che segue la voce del Signore verso la terra promessa. È una donna del cammino, deve seguire un cammino pieno di fatiche, di notti oscure, di peripezie, però è una donna che rimane accanto ad Abramo come sposa, come sorella. Ricordate, per due volte viene detto scesero in Egitto o nella terra di Gerar e Abramo disse di che sei mia sorella, perché se sanno che sei mia moglie mi uccidono. Secondo l'uso della Mesopotamia era possibile che un sovrano, venuta una donna di un altro paese, se la prendesse in moglie, era una specie di tributo. Abramo dice, ma Sara, se sanno che sei mia moglie mi uccidono e ti prendono, sei molto bella, di che sei mia sorella. Chi mente? Solo Sara? Anche il marito, che deve poi giustificarsi e dice, no, veramente è mia sorella, ho detto il vero, perché per parte di papà è mia moglie, per parte della mamma è mia sorella. Insomma, un intreccio di narrazioni. Forse l'autore sacro non sapeva più queste leggi della Mesopotamia e ha dovuto arrotondare nella narrazione. E allora Abramo presenta Sara anche come sorella. Sono testi molto antichi, molto lontani dal nostro mondo culturale. Allora, come moglie, come sorella, come madre, come donna saggia, Sara è la vera compagna di Abramo e attira su di lui benevolenza. Quindi primo sguardo, la dolcezza, la delicatezza, la presenza, la vicinanza. Secondo aspetto, Sara è una moglie bella e avvenente, ma è sterile. Solo al capitolo 16 viene detto questo. È sterile. null'altro la Bibbia aggiunge su questa sterilità. Solo Sara lo dice, Genesi 16:2. Il Signore mi ha impedito in penombra. Vediamo la sofferenza di questa donna avvenente, la sofferenza della sterilità. Dunque, questa donna incarna la sofferenza per la maternità mancata. È una donna che sa camminare, ma il cui grembo è sterile. Però, dentro questa sterilità, non si perde d'animo, non si rassegna. È una donna che ha una grande forza interiore e segue i metodi allora consentiti. Ricordate, dice ad Abramo, prenditi la mia schiava e il figlio che da lei sarà generato lo considererò come mio figlio, perché la schiava era un oggetto, non erano considerati persone, erano proprietà del padrone, quindi il figlio che era generato dalla schiava era del padrone. Questo nelle società più antiche dura ancora. Allora, è una donna che ha una forza d'animo, non si arresta, non si lascia bloccare. Abbiamo molto da imparare da questa donna. Ha una forza interiore, cerca con i metodi allora consentiti di andare avanti. Per questo, per questa fortezza, Dio gli le cambia nome. Genesi 17:15-16. Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. E qui la lingua ebraica usa un gioco di parole. Sarai con la I finale. In ebraico quella I finale indica un aggettivo possessivo, mio, il mio. Dio fa cadere questo aggettivo possessivo e dice non Sarai, ma Sara con la H finale, che indica invece la condizione aggettivale o sostantivale femminile. Però sia Sara che Sara significa principessa. L'intervento di Dio che muta nome, e sappiamo che quando Dio cambia il nome indica un indole, un destino nuovo alla persona alla quale lo cambia. Quando Dio cambia il nome a qualcuno indica che è sua proprietà, di lui. Sarà così per Abramo, sarà così per Giacobbe con Israele, in Israele e così via. Con Sara invece il cambiamento del nome è davvero etimologico, c'è un dato molto grammaticale. Questa donna deve abbandonare ogni dimensione possessiva. Deve rinunziare a ogni presunzione di vantaggio per sé. Prenditi la mia schiava, abbi un figlio e lo considererò mio. Deve rinunziare a ogni possesso per diventare mamma. Deve imparare a dare, a darsi piuttosto che a prendere. E questo riguarda tutte le Sare e tutti i Sari del mondo e della vita credente che siamo noi. Anche noi abbiamo sempre questo aggettivo possessivo o questo pronome personale rinforzato, mio, io, per me, secondo me, al posto mio. Abbiamo sempre la tendenza a sottolineare la centralità di noi, del passato, del presente, del futuro, delle azioni, dei meriti, e a volte anche in forma melanconica, drammatica, sottolineiamo anche i nostri demeriti, ma siamo sempre noi al centro. Sara deve perdere questa tendenza ad accaparrarsi, a ritenere tutto per sé, a avere un'indole possessiva, egocentrica, diremmo noi oggi. Tutto il mondo ruota attorno a me, mi alzo la mattina e ascolto se stanno parlando già di me, se il mondo parla di me. Qualche volta abbiamo questa tendenza a sentirci al centro di un mondo drammatico. Deve perdere questa piccola particella, Sara, nel suo nome, per diventare principessa, per diventare mamma, per capire che non lei, ma Dio ha un progetto sulla sua vita. Allora, è una donna forte, escogita tanti tentativi pur di superare la sua sterilità. Dio la invita dentro questa sua fortezza a cedere a lui. Non la mortifica dicendo zitta, resti sterile per sempre, sei una egocentrica, un egoista, no. Dio entra in questa tendenza di Sara, in questa forza d'animo e la cambia. Che dirà Gesù nel Vangelo? Se qualcuno vuole essere il più grande, non dice state zitti ignoranti, dovete essere schiavi, prendere sempre il nostro finaccio e lucidare. Dice se qualcuno vuole essere grande. Allora c'è una tendenza a primeggiare, ad essere grandi, a diventare protagonisti. Il Signore riconosce questa indole che tutti abbiamo, soltanto che ne cambia i connotati. Se qualcuno vuole essere più grande, diventi il vostro servo. Gesù rispetta, anima questa tendenza del cuore umano e la modifica. Non l'io, ma il tu, diventi vostro schiavo. Ecco il procedimento che vediamo anche nei confronti di questa donna. E così Dio viene a visitarla, la benedice. Visitando Abramo, prospetta una promessa inaudita anche per Sara. Egli l'ha udito che si rende presente nella vita di questa coppia. Diventa un punto d'incontro perché la sterilità diventi feconda. E inaudito nella vita di questi coniugi ormai sfioriti è tutto espresso in questa frase che non riusciamo sempre a far entrare nel nostro cuore e nella nostra testa. C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? 18:14 nel secondo brano. C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Queste parole sono risuonate altre volte, come sappiamo, nella storia della salvezza. Per realizzare il suo disegno d'amore, Dio deve di nuovo scuotere la durezza dei suoi interlocutori. E allora di nuovo si rivolge a Zaccaria e poi alla Vergine Santa, non per contrastare la durezza, ma per spiegare il suo disegno. Luca 1:19-20 e sempre Luca 1:37. Queste parole si ripetono, c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore quando Dio fa visita a qualcuno, quando Dio deve rimuovere gli ostacoli, quando anche la nostra vita diventa infeconda o è come un deserto. Il Salmo 62,2 dice come terra arida senza acqua è la mia vita. Sara ci insegna allora a non disperare nei vicoli ciechi, quando abbiamo gli orizzonti chiusi, quando possiamo avvertire un vuoto incolmabile senza attesa, come un grembo incapace di generare. Sara ci insegna ad avere sete di Dio, e avere sete di Lui è già un dono di Dio. Allora, quella che abbiamo davanti è una pagina di fede. e la fede diventa rischio. L'atto di fede è circoscritto entro questi due orizzonti di base. Da un lato la fiducia e dall'altra parte il rischio. La vita del credente si incammina all'interno di questo duplice itinerario. La fede come promessa e il rischio. E qui riusciamo a capire il riso di Sara. Siccome la fede è accompagnata dal rischio, davanti alle parole inaudite, non proprio tua moglie avrà un figlio, quella donna, anticipata prima dal marito, esprime il dubbio, il sospetto, l'esitazione. Allora Sara rise dentro di sé. Vedete perché Dio risponde, dice: e perché Sara ha riso? Ma perché quando ha riso Abramo Dio non gliel'ha detto perché hai riso? E se la prende con la donna. Forse perché Abramo ha avuto il coraggio di ridere davanti, anche se era con la faccia prostrata. Invece di Sara è detto ride dentro di sé. Dio interviene perché quella donna tiri fuori ciò che ha causato il suo riso, cioè il sospetto, il dubbio, la derisione, l'umiliazione della parola di Dio, la presunzione di dire queste sono parole, non sono per me, sono messaggiucci, cose spirituali. Il rischio davanti alle parole di Dio emerge come prima reazione il dubbio, il sospetto. Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio? C'è questa sottile ironia che emerge ogni tanto negli interlocutori di Dio. Dio parla a Gedeone e gli dice: vai, libera il mio popolo. E Gedeone dice: ma come mai, Signore, tu dici che sei il nostro Dio e noi ci siamo nelle mani del nemico? E Dio deve ricominciare da capo per convertire non i nemici o gli israeliti, ma proprio i suoi interlocutori. E poi parla con Zaccaria, che è la stessa cosa. Ma come è possibile? Io sono vecchio, mia moglie... Allora, questo muto, c'è una sottile ironia. Gesù interpella qualcuno, gli dice: seguimi, lascia prima che io vada a seppellire i miei. Cioè, verrò fra qualche anno, perché non so quando muoiono i miei, quando avrò la famiglia sistemata, l'ironia. Forse riflettiamo poco su questo versante. Nella scrittura emerge come a volte l'animo dell'uomo, della donna, anziché aprirsi con fiducia filiale a colui che li interpella, mostra piuttosto questa sottile vena sarcastica. Fino all'ultimo momento il figlio di Dio è stato accompagnato dalla derisione. Scendi ora dalla croce e ti crediamo, parole sante, ti crediamo, però devi scendere dalla croce. Oppure il militare che alle parole di Gesù, il quale disse ho sete, rispose dicendo: mise la spugna nella canna, ricordate? Gliela porse e disse: aspettate, vediamo se viene Elia. Ma perché disse sta parola? Gli dava da bere e basta. Invece no, continua la derisione. Vuole compiere un atto di delicatezza verso un moribondo, però lo deve coprire di scherno, di derisione, si vergogna anche dei suoi commilitoni, ci siamo, gli dava da bere, però aggiungeva: aspettate, vediamo se viene lì, vediamo se torna questo perché anche perché Elia era, per loro che erano militari romani, era una beffa, un insulto, stava coprendo di derisione anche un gesto di delicatezza fino all'ultimo. Allora Sara ci aiuta a riflettere su questa tendenza che può insidiare anche la nostra fiducia filiale, la nostra risposta al Signore. Possiamo mostrare presunzione, supponenza, possiamo arrotondare la parola di Dio, diminuirla, aggiustarla, ma questo voleva dire, ma no. E Dio dice no, io proprio l'anno prossimo verrò e sarà sano ad avere un bambino. Dinanzi alla carnalità, alla veracità della parola, l'animo umano risponde attenuandone la portata. Dinanzi all'inaudito, Sara si mette a ridere. Allora la storia di questa donna insegna che davanti a Dio anche le situazioni disperate diventano sciolte e che davanti alla forza della parola dobbiamo fare attenzione a non mettere subito davanti le nostre interpretazioni, le nostre tendenze ad arrotondare, a diminuire, a penalizzare, a ridurre la forza della parola secondo le nostre poche capacità di fiducia. Genesi 18,14: tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Dunque, alla reazione di Dio vi è paura. Dopo la derisione, il codardo che fa? Prima deride, poi siccome è codardo si spaventa. Subito l'imbarazzo e l'autodifesa. Non ho riso. Versetto 15. Allora Sara negò, non ho riso, perché aveva paura. E Dio gli dice sì, hai proprio riso. Nella Bibbia il riso ha vari significati, ma nel riso di Sara e nella sua autodifesa possiamo leggere il nostro riso, le nostre finzioni dinanzi alla parola di Dio, dinanzi a una parola che sempre ci chiama. Davanti alle nostre finzioni, Dio che fa? Le tira fuori. Sì, hai proprio riso. Non entra nel nostro gioco dicendo ma non ci fa niente, lascia perdere, non me ne ero accorto, scusa, mi sono sbagliato. Dio dice il vero, tira l'evidenza, la verità e la trasforma. Dio sa trasformare il riso in nuova umanità, in promessa. Isaia 62,4: non ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più chiamata devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Allora Dio dice sì, hai proprio riso, e poi promette all'anno prossimo alla stessa data io vedrò un figlio, lo chiamerai Isacco. Certo, in italiano questo non funziona più, ma in ebraico l'autore che legge, il lettore che legge e infarcito di quella cultura, sa che Isacco significa etimologicamente ridere, risata. E allora si capisce che c'è un gioco di parole. Tu ridi, è Dio che ride. E il figlio si chiamerà risata. Dio ride dinanzi agli ostacoli e trasforma la delusione umana in nuova vita. Dio spazza, questo significa il riso, non la spensieratezza o un atto di minore serietà. Il riso di Dio è la sua forza contro gli ostacoli. Dio spazza ogni perplessità, ogni paura, ogni male dagli uomini. I salmi si divertono ad attribuire a Dio il riso. Salmo 2,4. Colui che è assiso nei cieli se ne ride. Il Signore si fa beffe dei malvagi, ricordate? E anche il Salmo 37,13. È un riso quello di Dio che disarma nel senso più vero, privando della sua forza l'apparente predominio dell'incredulo, dell'arrogante. E infine, nella sua promessa nei confronti di Sara, Dio insiste sul tempo, l'anno prossimo, a questa data. E così in Genesi 21,2 viene ripetuto: nel tempo che Dio aveva fissato, Sara generò. E così via. C'è un tempo che Dio fissa per Sara. L'atto del parto viene chiamato la visita di Dio. Siccome la vita generata è frutto della benedizione divina, ogni mamma che genera è visitata da Dio che benedice. Allora Dio fa visita. C'è un tempo fissato da Dio per Sara e c'è un tempo fissato per ciascuno di noi. Nel tempo stabilito, il riso di Dio visita questa donna, portando vittoria sulla sua sterilità, donandole il miracolo della vita, il passaggio dall'infecondità alla fecondità. Essere visitati da Dio significa incontrare la vita. Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Generare nella Bibbia non è l'espressione di una legge naturale, ma è l'evento dell'amore personale di Dio che trasforma tutto in dono. Allora, nella nascita di Isacco non è solo un bambino che nasce, ma è la consapevolezza in Sara che esplode, come quella di Anna di ieri sera, che Dio è stato fedele alla sua promessa. Dio ha un amore personale per questa donna che inizia un nuovo rapporto, un nuovo cammino. Sembra riecheggiare nell'atteggiamento di Sara, portata dal riso derisorio al frutto del suo grembo che chiama Isacco, risata, la parola di Gesù. Giovanni 15, 5, 6. Chi rimane in me fa molto frutto. Chi non rimane in me viene gettato via. Ricordiamo queste parole. Questo è il dilemma posto da Gesù ai discepoli: accettare di essere innestati in Lui o essere soppressi, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15,5. Chi rimane in me, Gesù pone l'accento in questo rimanere in Lui, che è fonte e meta della vita personale e comunitaria. L'unico sentiero di fecondità evangelica, di fecondità religiosa, pastorale, è la fecondità di Cristo, perché Egli ha dato se stesso per amore. Il portare frutto dipende da questo rapporto personale dei discepoli con Gesù. Diversamente si è sterili, inutili, secchi. Oscurato questo orizzonte della centralità del Signore Gesù, tutto il resto è abisso. Per noi sembrano parole che abbiamo sempre ripetuto, però purtroppo possono diventare evidenza. Tolto di mezzo questo rapporto vitale con il Signore Gesù, cioè oscurata la centralità della grazia di Dio, di cui oggi abbiamo vergogna a parlarne, la grazia di Dio che è la vita di Dio, che riceviamo in forma santificante nei sacramenti, tutto il resto è zero, anzi è perversione. Senza di me non potete fare nulla. Dobbiamo diventare di nuovo apostoli, testimoni della centralità della grazia di Dio, non delle nostre forze, non delle nostre iniziative. Prima di tutto noi siamo appartenenti alla Chiesa che deve diffondere la grazia di Dio. Rimanere in Gesù. Anche Sara, nella sua vita, ha scoperto questo rimanere in Dio, ha accolto il di più che Dio ha avuto per lei: tu genererai un bambino. Ed è diventata la mamma di Israele. Il segno che è diventata la mamma di Israele, certo, è fisico, naturale, familiare: ha generato Isacco, da Isacco Giacobbe, i 12 figli, le tribù e così via. Ma c'è anche questo fatto: è la prima donna in qualche modo a entrare e rimanere nella terra, perché quando muore, non di tutte le matriarche viene detto quando morirono, quando muore Abramo compra la terra. Finora era girovago, pellegrino, si inoltrava nei percorsi dei cananei, visitava i loro luoghi sacri, dei quali viene detto il termine nel testo: More, le querce di Mamre, a Canaan, poi scese in Egitto. Quando si tratta della moglie, si va a comprare una caverna, un pezzo di terra, e quegli ittiti, siccome Abramo è una persona importante, ricca, gli dicono: no, ma prenditi pure questo territorio. Abramo dice: no, nessuno deve dire che voi mi avete regalato il terreno, l'ho avuto da voi, è un diritto di proprietà, io vi sborso il prezzo. Vi ricordate questo passaggio? Anche quando torna dalla battaglia dei quattro re, il re di Sodoma gli dice: prenditi tutti i beni, il bottino di guerra, lasciami le persone. Abramo dice: no, io mi devo prendere ciò che è mio, nessuno deve dire questo re ha arricchito Abramo. Abramo è ricco solo di ciò che Dio gli ha dato, e quando si tratta della moglie si compra un pezzo di terra. Era girovago, pellegrino, non sapeva dove fosse la terra promessa, Dio gliela indicava. Una volta gli prometteva la terra, una volta il figlio, prima arrivava l'uno, poi l'altro, non lo capiva, insomma. L'unico punto sicuro è il sepolcro di sua moglie, la caverna di Macpela. Come mai questa insistenza? Forse l'autore sacro vuole dire: qui comincia l'ingresso nella terra promessa, quando uno dei nostri patriarchi ha mostrato un diritto di possesso su un territorio. Questo pezzettino è nostro perché era del padre Abramo, e per chi l'ha comprato, non per le greggi, non per i figli, non per la discendenza, ma per la donna amata, per sua moglie. Anche se si trattò di una sepoltura, è un atto di amore. Quindi Sara entra nella terra, in qualche modo simbolicamente ne prende il possesso da morta, ma almeno entra in un territorio nel quale Dio sta realizzando la sua promessa. Dio aveva promesso la terra, ecco le prime avvisaglie. Chi ne gode? Sara, in qualche modo. Genesi 23. Allora, alla luce di questa donna, di Sara, di Sara in Sara, possiamo seguire qualche pista per la nostra meditazione. Prima, quali situazioni di infecondità posso riscontrare, riscontro nella mia vita e dove vivo? E come mi atteggio nella dimensione personale, comunitaria, ecclesiale? E come mi pongo? Seconda pista, siccome Dio ha visitato Sara, dovremmo chiederci qual è il senso della visitazione di Dio per me. Sono convinto che Dio venga a visitare la mia vita, e come? E dove? Terza pista, e allora nella mia vita, se Dio viene a visitarmi, io quanto sono disposto ad aprirmi? Ho un'apertura personale verso Dio? Parlo a Lui come un amico? Vi ho chiamati amici, dice Gesù. Quarta pista. Sara è la donna sterile, e la quale durante il tempo della sua sterilità e anche dopo aver partorito il figlio, non abbiamo meditato su questo testo, però è possibile leggerlo, si atteggia in forma odiosa nei confronti degli altri, per esempio la schiava, vi ricordate? Poi la caccia via, prima la mette nelle mani di Abramo, nelle braccia di Abramo, poi quando la schiava ha avuto il bambino, Sara si ingelosisce, poi la caccia via, poi la donna ritorna, poi arriva Isacco, quando Isacco gioca con il fratellastro Ismaele, di nuovo Sara si ingelosisce e la fa cacciare via. Non meditiamo troppo su questi testi, però possiamo solo chiederci, e io come mi atteggio? Che rapporto ho nei confronti delle persone che mi stanno vicino? Sono capace di gratuità, di apertura, di dolcezza, di slancio, o predomina in me l'istinto iniziale della gelosia, dell'invidia, del confronto? Mi apro in modo sterile o in modo gratuito? Bene. Concludiamo con una preghiera breve di San Gregorio di Nazianzo, il grande patriarca di Costantinopoli. Hai un compito, anima mia, un grande compito se vuoi. Scruta seriamente te stessa, il tuo essere, il tuo destino, donde vieni e dove dovrai posarti. Cerca di conoscere se è vita quella che vivi o se c'è qualcosa di più. Hai un compito, anima mia. Purifica perciò la tua vita. Considera per favore Dio e i suoi misteri. Indaga cosa c'era prima di questo universo e che cosa esso è per te. Da dove è venuto e qual sarà il suo destino. Ecco il tuo compito, anima mia. Purifica perciò la tua vita. Accostati al Dio che ti parla nel Figlio suo e saprai la via della gioia.